la mia intenzione annoiare oltre questa assemblea accademica oggi con dei dati tecnici che fanno parte di una routine di lavoro specifico oramai ben avviato e che non dicono molto ai non addetti ai lavori. Mi piace invece sottolineare l'importanza di un altro dettaglio che solo raramente viene messo in sufficiente evidenza, quello del processo di restituzione del testo dell'antico autore. Nelle varie fasi dell'elaborazione del testo critico si rende necessaria la rilettura dello stesso anche più di una volta, allo scopo di correggere e modernizzare la punteggiatura che, come si sa, casuale, quando non del tutto inesistente nei manoscritti e nelle edizioni antiche, in modo che il nuovo testo critico risulti veramente leggibile, ossia comprensibile, anche per il lettore moderno. È un problema che riguarda ogni edizione di testi antichi e in modo particolare direi quella dei testi di Giovanni Dun Scoto, la cui lettura si presenta assai ardua in tutte le sue varianti antiche a noi pervenute. Forse anche per questa sua peculiarità, la dottrina di Scoto è stata recepita anche in un passato meno prossimo, ecco, direi non senza qualche difficoltà, anche dagli stessi frati minori, ed è stata poi diffusa per mezzo dell'insegnamento scolastico e della trascrizione stampa delle sue varie opere in parecchie versioni che così hanno ulteriormente appesantito la lettura, ossia la comprensione del pensiero del maestro. Ecco perché in determinati periodi storici la dottrina di Scoto non è stata ritenuta soltanto sottile, subtilis, come l'hanno a definire la nostra tradizione francescana, almeno quella più positiva, bensì per qualche autore rinascimentale le sue erano considerate addirittura delle stulte disputationes et calamitates che non meritano neppure di essere lette. Mentre per lo stile del Beato Dottore qualche altro autore dell'epoca diceva come un eloquio barbaro pieno di fraseologia irta e da torta. Di queste semi di Margherite si possono trovare abbastanza, tra l'altro anche nell'edizione di Garin di Giovanni Pico della Mirandola. Tutto ciò, a differenza degli elogi riservati da altri luminari nel medesimo periodo storico allo stile e alla dottrina del dottor Angelico, ad esempio. Ma il problema di lettura e di apprendimento di Giovanni Dun Scoto non finisce qui. Esso si riflette, ahimè, anche in una sua lettura solo parziale e nel concentrarsi nelle disquisizioni e dibattiti anche del nostro passato più recente soltanto su alcuni temi filosofici e teologici trattati e ritrattati dagli autori moderni in tantissimi contesti filosofici speculativi, letterari, tralasciando quasi sistematicamente il resto, tutt'altro che irrilevante, del ricchissimo deposito teologico del Beato Dottore, che ha commentato, non si dimentichi, tutte le sentenze di Pietro Lombardo. E questo vuol dire, diciamo, traducendo un po' il concetto, che ha elaborato praticamente tutta la dottrina cattolica nella sua versione scolastica, il che non si può affermare per alcuni altri dottori dell'epoca. Come dire, l'interesse di Giovanni Dun Scoto è stato veramente cattolico, nel senso vero della parola universale, cioè che va da una rilettura rilettura coraggiosamente innovativa delle posizioni basilari del filosofo in metafisica, come abbiamo sentito in un'esposizione colloquiale e egregiamente proposta poco fa dal professor Porro, fino al tentativo di immergersi per quanto possibile intellettualmente nel mistero di Dio, della Chiesa, dell'uomo e della donna nel mondo, con vasti spazi del suo commento riservati anche al diritto canonico, alla morale cattolica, alla sacramentologia, alla spiritualità, con degli spunti che rivelano anche la sua indole mistica. D'altronde, una mente così sublime come quella del dottor Sottile poteva forse lasciar passare sotto silenzio quell'allettante panorama ascetico dell'anima umana resa cristiana che, diciamo apostrofando un po' il grande Agostino, brama all'abbraccio di chi per sé l'aveva creata? Certamente Don Scotto non è un mistico, non è nemmeno un teologo morale, ancor di meno direi un canonista. Eppure il suo grandioso opus teologico si presta ad una lettura più attenta anche di tali temi, snobbati quasi sistematicamente dagli scrittori e, per quel che mi risulta, non presenti se non del tutto marginalmente nemmeno nei programmi di studio dei nostri centri universitari. Ecco perché io parlo della nostra solo parziale lettura di Scotto, ed ecco, se volete, dove sta l'importanza delle edizioni critiche, criticabili, dico a questo punto quanto volete, ma ad oggi comunque abbastanza complete, come quella ad esempio del suo opus Philosophicum, curata dall'equipe di San Bonaventura e dell'Università Cattolica di Washington, nonché della nostra Edizio Vaticana uscita dai banchi del lavoro dell'Officina Scotista, che con il volume 14, come è già stato detto, completa l'edizione del testo dell'Ordinatio del dottore Francescano. Ora, avere a disposizione l'opera completa dell'Ordinatio e della lettura, le due opere che insieme alla sua metafisica rappresentano il perno del pensiero scotista, e continuare a trattare soltanto alcuni temi, magari prendendoli in prestito da altri, che in precedenza hanno già trattato lo stesso tema. Dico, continuare così a scannerizzare solo determinate parti scelte di quell'immenso opus, tralasciando tutto il resto, che ora è finalmente disponibile, significa o non essere interessati al pensiero del maestro, oppure, diciamo usando una metafora, voler andare a cercare l'oro in una miniera già sfruttata, se non proprio abbandonata, il che non serve granché, dato che in definitiva è solo una perdita di tempo. Questo paragone da me usato non è casuale, perché l'immensità dell'opus scottiano può veramente intimidire il ricercatore, al pari dell'avvicinarsi ad un'alta montagna da scalare ed esplorare. Di fronte a ciò forse non è neppure troppo difficile capire perché si preferisca procedere seguendo piste già battute, quindi segnate, sicure. Ma così procedendo si arriva sempre soltanto al punto dove altri sono già passati, ai traguardi dove altri sono già arrivati. Cioè non si scopre quasi nulla che non si trovi già nei lavori pubblicati da altri. Invece il vero esploratore, l'appassionato della montagna, preferisce un'esplorazione più personale, più libera, anche se sappiamo che ciò può non essere sempre senza pericoli. Ecco, io penso che il nostro dottore francescano abbia anche oggi bisogno di tali esploratori appassionati, che abbiano cioè coraggio di prendere in mano il suo testo originale e di imparare a conoscere e a comprendere, nel rapporto diretto con la sua parola, quel suo sublime, fine pensiero scolastico, sempre teologico, spirituale e francescano nelle sue motivazioni di fondo, anche quando il dottore si misura con il pensiero del filosofo greco, che è basilare, come tutti sappiamo, nella disquisizione scolastica del tardo periodo aureo. Ecco, di questa montagna del pensiero cristiano scolastico solo noi nella commissione scotistica, commissione di Bales, di Modric, di Kelius, abbiamo preparato e già pubblicato delle sue due opere teologiche oltre 10.500 pagine, che ora nelle biblioteche migliori attendono i suoi lettori, quelli seri, per essere sfogliate, studiate ed esplorate in tutte le direzioni possibili e immaginabili. Ecco a che serve un'edizione del testo antico, la quale altrimenti resta pressoché inutile, come è appunto una miniera ricca ma non sapientemente sfruttata da chi la possiede. Certamente questo compito sarebbe molto più facile per tutti se potessimo già disporre, insieme alle nostre edizioni in lingua originale dell'autore medievale, anche di una valida traduzione in bulgaro delle sue opere principali, ma questo è un problema che toccherà ad altri quando per questo i tempi saranno, spero, più maturi. È tuttavia scontato che alle buone traduzioni dei testi di Scotto non si arriverà se continueranno a mancare gli adeguati stimoli alla ricerca personale, che possono giungere solo dai nostri centri di studio, dall'Universitas Studentium Magistrorum, la quale è stata già anche nel caso del nostro maestro medievale quel contesto propizio che ha indirizzato e formato quella sua fine sublime genialità che lo contraddistingue in mezzo a tutti gli altri dottori scolastici. Voglio dire, ai fini di una valida promozione del dottore Sottile e Mariano, che ovviamente appartiene a tutti, ma che noi frati minori sentiamo e giustamente come una nostra eredità dottrinale e spirituale, è necessario che anche nei nostri centri di studio attuali si crei un ambiente più favorevole, o meglio che lo si ricrei, perché qualche decennio fa esso c'era già, quando ad esempio qui padre Balic organizzò, per niente casualmente, proprio presso il nostro Ateneo, la sua Commissio Omnibus Operibus Ioannes Duscoti Critico Edemis. E quindi è necessario adoperarsi seriamente, dico, e cercare di favorire nuovamente questo clima positivo che stimoli negli studiosi, negli studenti, l'interesse per la conoscenza del pensiero di questo altissimo rappresentante dell'antica scuola francescana, ossia della nostra antica tradizione intellettuale, culturale e spirituale, per secoli identificativa del nostro essere frati minori di Francesco. Personalmente non vedo un'altra via migliore di questa, nemmeno per dar senso alla fatica di tanti vari frati, non solo di questa nostra generazione, che hanno contribuito al completamento di una grande parte, parte importante dell'edizione della sua opera teologica. Dico per ultimo anche un'altra cosa, anzi, azzardo una proposta un po' più concreta davanti a questa assemblea universitaria. La nostra commissione, pur nelle difficoltà obiettive che ne sono cosciente, pienamente dovrà affrontare, pensa di poter concludere nel corso del prossimo anno 2013 l'edizione dell'Ordinatio. Parliamo ovviamente solo del testo dell'opera, perché ci resterà ancora il compito di preparare almeno un buon indice analitico delle due opere da noi curate, che sarà il volume 22 della serie, senza il quale un'opera così voluminosa resterebbe, a mio avviso, comunque un tesoro difficilmente accessibile per chiunque. Dopodiché ci attende l'ultima grande fatica per quel che riguarda l'Ordinatio e la lettura, prevista già dai nostri padri fondatori come volume 15, che padre Paris chiama Disquisitio Finalis. Per questo volume, che impegnerà a fondo tutte le risorse della Commissione e per il quale mi sembra ora troppo azzardato fare previsioni più concrete, la nostra equipe di lavoro intende aprirsi alla collaborazione anche di studiosi esterni. Ovviamente sarebbero particolarmente graditi i contributi dei professori e degli studiosi che fanno capo ai nostri centri di studio francescani. Ma mi permetto in questo senso di rendere la stessa proposta ancora più articolata. Portare a termine una simile impresa come l'edizione della lettura e dell'Ordinatio è già di per sé un traguardo abbastanza importante, forse si può dire, senza con ciò offendere la modestia, una virtù sentitamente apprezzata, credetemi, da chi svolge questo tipo di lavoro. Si può anche dire che si tratta di un traguardo storico, che quindi meriterebbe di essere commemorato adeguatamente anche presso questa università francescana, magari con un convegno, oppure organizzando una o anche due giornate di studio tematico dedicato proprio alle due opere della nostra serie Vaticana che stiamo ora concludendo. Tali lavori, se ritenuti validi ovviamente, potrebbero poi confluire anche nella prevista disquisizione finale che chiuderebbe la nostra edizione dell'Ordinatio. Dico questo nel contesto di un auspicabile sempre maggiore collaborazione tra le nostre istituzioni accademiche e scientifiche, nella speranza di contribuire anche così ad una migliore valorizzazione e promozione dell'opera del grande maestro francescano, che io non dubito è l'obiettivo comune a tutti noi. E ho concluso. Grazie per la vostra attenzione.